So che in molti avete pregato per me questa sera e per questo tempo. Io vi sì, ma adesso vedi, ecco così. So che in molti avete pregato per me e io vi ringrazio per questo. Anch'io ho pregato per voi, perché credo che quale che sia la qualità del predicatore, lo Spirito Santo può compiere miracoli usando anche un debole predicatore se ci sono dei buoni ascoltatori. E quindi mi auguro che voi siate soprattutto buoni ascoltatori. Vieni a vedere. Questo è il titolo che mi è stato assegnato. In realtà non l'avevo messo come titolo nella serie di studi che avrei potuto portare, e anzi vi faccio una confessione. Quando Adino mi ha detto che avevate scelto il discepolato cristiano, mi sono detto, lo sapevo che non dovevo metterlo quello, lo sapevo. Però se il Signore ha condotto le cose così, noi crediamo, crediamo che il Signore vorrà dirci qualcosa. In ogni caso un risultato l'ha già ottenuto. Ho dovuto rivedere questo studio che avevo preparato molti, molti anni fa, e l'ho dovuto riadattare, rifare in certi termini, e mi ha fatto del bene. E spero che potrà farlo anche per ciascuno di noi. Il testo biblico, lo leggo, ma che ho preso, me l'avete dato voi, è in Giovanni al capitolo 1, il versetto 39, leggo io per voi perché c'è chi deve aprire la Bibbia, chi deve aprire la app, eccetera, no, ve lo leggo io. Egli ha risposto, seguono Gesù, due discepoli, Gesù voltatosi, visto che lo seguivano, domandò loro, che cercate? Ed essi dissero, Rabbì, dove abiti? Egli rispose loro, venite e vedete. Non è male come titolo, perché già getta una luce su ciò che è il discepolo cristiano e il discepolato cristiano. A Pietragavina, in agosto, mi sono incontrato con Carmen e con Gianfranco, che ha presentato il suo libro, e alla fine del culto chiacchieravamo insieme con Gianfranco e lui diceva questa frase che mi ha colpito. Dice, Gioele, bisogna, lo leggo per dire, bisogna dire oggi cose vecchie in modi nuovi. Confermi, Gianfranco? Grazie. Occorre dire cose vecchie in modi nuovi. E sicuramente si tratta di una necessità contingente, ma per me è una bella difficoltà frustrante. Cioè, chiedere a un predicatore di 70 anni di dire cose vecchie in modo nuovo è più facile il contrario, e dire cose nuove in modi vecchi, che non quello che diceva Gianfranco. E l'altra cosa che mi ha preoccupato e che mi preoccupa ancora è questo. Quando ho fatto questo studio molti anni fa, forse una ventina d'anni fa, nella chiesa, ero stato fortemente influenzato dal libro di Bonhoeffer, Sequela, che è un classico che spero che voi abbiate letto, e vi invito a rileggerlo nel caso non l'abbiate mai fatto, anche se è un libretto che è stato scritto in situazioni particolari di sofferenza, di persecuzione. Sappiamo che Bonhoeffer poi ha conosciuto la morte in un campo di concentramento a causa della sua opposizione al nazismo. Però mette in luce, in qualche modo, alcuni elementi caratteristici del vero e autentico discepolato cristiano. E forse noi non sappiamo più cosa significhi realmente essere discepoli di Cristo. Vedremo di scoprirlo un pochino in questi giorni, cercando in qualche modo di rivedere anche la nostra convinzione e correggere, se possibile, errate convinzioni su che cosa sia il discepolato, che, come ha detto Adino, vorrei in qualche modo vederlo, visto che si tratta di un ritiro di chiesa, soprattutto nella sua ottica, nella sua sfaccettatura ecclesiale, il discepolo nella chiesa locale, non solo, ma anche prendendo particolare riferimento al contesto della chiesa locale. Allora, come forse saprete, non so se sono state diffuse la struttura degli studi che avremo insieme, tratterò quattro punti in particolare. la figura del discepolo, il carattere del discepolo, la chiamata del discepolo, le relazioni del discepolo e il programma del discepolo. Questa sera ci fermiamo soprattutto sulla prima parte, cioè la figura del discepolo. Chi è un discepolo? Quali sono le caratteristiche che un discepolo deve avere? Questa sera direi tre cose attorno alla figura del discepolo. La prima è ciò che il discepolo non è, le false concezioni che potremmo avere sul discepolato. Che cos'è un discepolo secondo il Nuovo Testamento e chi è un discepolo nella Chiesa locale. Quindi questi sono i tre punti. Penso di avere una mezz'oretta sicuramente, forse anche 35, ma non vado più in là dei 40, quindi se dovete annoiarvi a dormire cercate di capire quando dovete farlo. Veniamo al punto 1. Le false concezioni del discepolato. Voi potreste anche dirmi, ma no, ma noi abbiamo il Vangelo, per cui sappiamo come stanno le cose. Non sono così convinto. Non sono così convinto perché neppure io ho dovuto rivedere certe mie posizioni intorno a questa figura del discepolo. Io credo che le nostre chiese oggi necessariamente devono gestire questo fenomeno del radicale cambiamento sociale, non solo in termini dialettici, come mi ricordava Gianfranco, ma addirittura in termini esistenziali, cioè le nuove sfide, le nuove generazioni sono di fronte a tali cambiamenti sociali, a un tale modo diverso di concepire la vita, le relazioni, l'esistenza, che inevitabilmente anche la Chiesa ne viene influenzata. Torno a citare Gianfranco, e poi basta, poi ti lascio in pace. Gianfranco nel suo ultimo libro, faccio anche un po' di pubblicità, nel suo ultimo bel libro, dice una verità sacrosanta che forse noi non sempre condividiamo, o comunque sulla quale non abbiamo fatto le necessarie riflessioni. Una chiesa è una struttura sociale e ha una serie di elementi che ne fanno una società, e come tale ha dei presupposti, dei principi che sono esattamente gli stessi delle altre associazioni, delle altre riunioni di tipo sociale, e dunque ciò che avviene di cambiamento nella società tocca anche la Chiesa. Non è un convento a parte che è insensibile agli sconvolgimenti sociali, al cambiamento dei modi di pensare, alle priorità, alla gestione di un'esistenza, a una visione del mondo, ecco. No, anche la Chiesa ne è toccata. E dunque, noi dobbiamo fare fronte a questi cambiamenti, e sulle vecchie fondamenta occorre fare della ristrutturazione. Non sempre la fedeltà sta nel vecchio, non mi riferisco alle persone evidentemente, ma alla vita, alle abitudini, ai riti, alla liturgia di ciò che sta alle nostre spalle. Allora ci sono delle false convinzioni che in qualche modo potrebbe essere utile sradicare qualora ci rendessimo conto di essere caduti in questi errori. Il primo errore è questo, ne ho elencati tre, non tanti, tre. Essere credenti uguale essere discepoli. No, dovrebbe, ma non è così. Io vorrei, e forse anche gli anziani di questa chiesa lo vorrebbero, che tutti i credenti che sono qui fossero altrettanti discepoli. Spero che sia così, poi Adino mi dirà se le cose stanno effettivamente così oppure no. Come c'è differenza tra giustificazione e santificazione, tra conversione e consacrazione, così diventare figli di Dio non significa automaticamente diventare discepoli di Cristo. Non esistono questi automatismi nella vita cristiana, invece esistono scelte di ubbidienza che fanno di un credente un reale discepolo di Cristo. E se è vero che per essere discepoli occorre essere dei credenti, e questo è la palissiano, è altrettanto vero che il discepolato è o dovrebbe essere il naturale cammino di chi è stato salvato dal Signore. E già qui potremmo porci una domanda: ma io sono un credente o sono anche realmente un discepolo di Cristo? Il secondo errore è questa diciamo, equazione: essere attivi uguale essere spirituali. La prima era essere credenti uguale essere discepoli, la seconda essere attivi uguale essere spirituali. La convinzione naturale dell'uomo, e talvolta anche nostra, di credenti, è quello di fare per essere. Se faccio, sono. L'affermazione di Dio nel Vangelo, nella Bibbia, è esattamente il contrario: essere per fare. Certamente il nostro agire dimostra chi siamo. L'albero si vede dai frutti, naturalmente. Ma la nostra umanità, vorrei dire la nostra carne, ma potrebbe essere una affermazione antica quella della carne, la nostra personalità, la nostra umanità, ci porta spesso, più spesso di quanto noi siamo disposti ad ammettere, di agire per dimostrare quello che non siamo. E così il servizio cristiano, che dovremmo dire più concretamente il nostro attivismo cristiano, può diventare una bella vetrina dietro cui nascondere il magazzino vuoto della nostra spiritualità cristiana. Non possiamo parlare di diaconia in termini semplicemente di attivismo. La diaconia, il diacono e il servo e il discepolo è qualcuno che segue e ubbidisce. Sappiamo che il Nuovo Testamento dà più importanza al carattere del credente piuttosto che al suo agire, e dunque si può fare questo tipo di affermazione: il discepolato è una premessa indispensabile per un servizio autentico. Se non si è discepoli, il nostro servizio non sarà realmente autentico, e il servizio è una conseguenza inevitabile di chi ha scelto di essere un discepolo di Cristo. Sono due cose che stanno in reciproca relazione. Allora, essere credenti uguale essere discepoli? No. Essere attivi uguale essere spirituali? No. E la terza cosa: conoscere la scrittura o conoscere la parola uguale ubbidire la parola? No. No. Giacomo smonta subito in modo abbastanza radicale questa affermazione. Eppure qualche volta anche noi cadiamo nell'idea, forse per la cultura cattolica, del buon parrocchiano: leggo la Bibbia, frequento la Chiesa, dunque sono un buon discepolo. La grande caratteristica del discepolato cristiano non è il fare, non è l'eroismo, non è il sensazionale, non è neanche il sacrificio o quant'altro, ma la semplice obbedienza quotidiana alla parola di Dio. Facile, a dire questa affermazione, ma siamo sicuri che sia così facile poi applicarla? No. Eppure l'obbedienza fa di noi dei discepoli e non altro. Non è il battesimo, non è l'avere dei servizi nella Chiesa, è l'obbedire al Signore e seguirlo. Queste false convinzioni hanno una conseguenza: false convinzioni producono falsi atteggiamenti, ovviamente. E così possono esistere, non dovrebbero, ma 70 anni di vita nelle chiese, perché tale è, io ci sono nato nella Chiesa, mi hanno portato appena nato, consacrato a 10 giorni dalla nascita, e quindi posso dire di aver sempre vissuto, è un matrimonio che è durato molto più del mio matrimonio con mia moglie. Non dovrebbero esistere questi falsi atteggiamenti, eppure esistono, e come se esistono. Il primo atteggiamento che dovrebbe essere evitato o sul quale noi dovremmo porre la nostra attenzione per non essere fra quelli è proprio lo spettatore. Il credente spettatore è la comoda collocazione di chi ha creduto nel Signore, ma non intende diventare discepolo di Cristo. Sono quelli, gli spettatori, che scaldano la seggiola, i buoni parrocchiani, come ho detto prima, che non si compromettono, che evitano accuratamente di sporcarsi le mani per evitare gli errori. Sono quei credenti che soffrono di una particolare sindrome, che io ho chiamato la sindrome di Michal. Vi ricordate la moglie di Davide, eh? Che stava alla finestra, non voleva mescolarsi con i servi, insieme a suo marito che danzava davanti al Signore. Non voleva scendere al piano di sotto. Non si voleva identificare con il popolo, voleva rimanere alla finestra per essere poi libera di criticare a volontà l'atteggiamento di suo marito e dissentire dal comune sentire di tutto il popolo. Ma magari, proviamo a interrogarsi, ma non è che per caso soffro di questa sindrome? Forse magari inconsciamente perché nessuno me l'ha mai detto. Ma ricordiamoci, non è questo il discepolo cristiano. Poi c'è un'altra categoria di persone che sono gli ammiratori, che sono quelli che vanno a sentire un buon predicatore, oppure sono attratti dalla bella chiesa. Ah, questa è una bella chiesa, c'è una bella predicazione, c'è un bel gruppo di giovani, cantano bene. Non sarebbe assolutamente la nostra, ma di San Lazzaro, ma forse potrebbe essere la vostra, non lo so. E allora vengono, ma ci vengono per un tempo, fin tanto che sentono di essere soddisfatti dalla Chiesa. Usano la Chiesa per le cose belle che può dare, ma si guardano bene dal diventare partecipi, dal soffrire, dal lavorare, dal servire nella Chiesa. E poi c'è un altro tipo di discepolo particolare, io li chiamo i solitari, non i discepoli, sono false concezioni del discepolo, i solitari, cioè sono quei credenti che amano il Signore e che vogliono servirlo, ma fanno una gran fatica a farlo insieme con gli altri. Amano il Signore e lo vogliono servire, ma sembrano incapaci di servire i fratelli. Sicuramente essere discepolo significa obbedire al Signore, ma credetemi, non si dipende mai direttamente solo dal Signore. Il Signore ci ha messo in una famiglia e noi seguiamo il Signore nella comunità. Il discepolato cristiano non è qualcosa che si può fare da eremiti, si deve fare nel contesto reale della vita ecclesiale, della famiglia nella quale il Signore ci ha posto. Il Signore ha chiamato i suoi discepoli a vivere insieme e a loro volta i discepoli hanno trasmesso questa idea del lavoro insieme. Paolo, che aveva ricevuto comunque grandi doni dal Signore, lavora sempre in team, lo vediamo sempre circondato da altre persone con i quali condivide i pesi, le gioie, le sofferenze, le direzioni del cammino cristiano. Tre categorie pericolose per la vita della Chiesa: gli spettatori, gli ammiratori, i solitari. Vabbè, adesso non voglio buttarvi giù di morale troppo, ho detto la parte negativa, però allora adesso devo rispondere per forza di cose alla domanda: ma allora chi è sto discepolo del Signore? È un marziano? Cioè, ma molto semplice, nel Nuovo Testamento ci sono tre termini che identificano il discepolo. Sono tre parole greche che vi lascio, che non vi dico perché non le saprei pronunciare molto bene, ma il significato lo vediamo insieme. Sono tre parole che insieme appaiono più di 250 volte nel Nuovo Testamento, soprattutto nei Vangeli e negli Atti. La prima qualità o la prima elemento identificativo della persona del discepolo secondo il Nuovo Testamento è: il discepolo è un seguace, è uno che segue, è uno che va dietro, è uno che accompagna. Il discepolo è qualcuno che segue le orme di Cristo. E normalmente chi sceglie di seguire Cristo è chiamato a non seguire qualcun altro. Il secondo sostantivo che identifica la persona del discepolo è quello dello studente, dello scolaro, di quello che impara, l'apprendista, uno che segue e uno che è a scuola. Anche se qui ci sono due differenze fra i discepoli dei maestri ebraici e greci e quelli del Signore Gesù. Del mondo ebraico e greco è lo studente che sceglie il maestro. Nel Vangelo è il maestro che sceglie i suoi studenti. Non siete voi che avete scelto me, dirà Gesù, ma sono io che ho scelto voi e vi ho scelto perché andiate e portiate frutto. La seconda cosa che contraddistingue l'allievo del maestro greco, del rabbì ebraico, è che mentre nel primo caso l'allievo apprende, come dire, le lezioni dal maestro, l'insegnamento tecnico dal maestro, la filosofia del maestro, il discepolo apprende la vita del proprio maestro. E anche qui c'è una sostanziale differenza. Essere discepoli di Cristo non significa solo apprendere ciò che Lui ha detto, ma imparare anche a fare ciò che Lui ha fatto, a seguirlo. Dunque, nel Nuovo Testamento l'apprendimento non è soltanto l'assimilare un sapere, c'è, ma è anche imparare un nuovo modo di esistere che ha a che fare con la rinuncia al proprio discernimento e giudizio per accogliere quello di Cristo. E mentre quindi l'allievo profano sposa la dottrina del maestro, il discepolo cristiano ne sposa anche la vita. Nella Bibbia, infatti, imparare non ha mai solo a che fare con un apprendimento intellettuale, ma ha sempre a che fare anche con una decisione volitiva della volontà. Fare, infatti, la volontà di Dio, non semplicemente conoscere la volontà di Dio, ma fare la volontà di Dio. Il terzo sostantivo che identifica la persona del discepolo nel Nuovo Testamento è l'imitatore. Quindi uno che segue, uno che impara e uno che imita. La condotta del credente, del discepolo, è legata al modello da imitare. E questo termine, notate bene, non appare nei Vangeli, questo termine greco dell'imitatore, non appare nei Vangeli, ma solo nelle epistole e, guarda, si riferisce sempre all'imitazione di esempi umani. Cioè viene usato per indicare il fatto che il discepolo deve imitare qualcuno che è davanti a lui, cioè gli apostoli. Paolo lo usa spesso: siate miei imitatori, ovviamente come io lo sono di Cristo. Ma questo che cosa significa? Significa che questi maestri umani che sono gli apostoli non sono modelli originali, non sono modelli originali. Sono esempi solo nella misura in cui imitano Cristo. E però la catena dei testimoni di Cristo passa attraverso questa successione di imitatori. Si è discepoli di Cristo, ma si è anche discepoli di coloro che lo sono stati a loro volta. Questo pone qualche problema. E arrivo al terzo punto, discepoli nella chiesa locale. Che cosa vuol dire allora essere discepoli oggi all'interno della nostra realtà ecclesiale? Beh, riprendiamo i tre sostantivi che identificano la persona del discepolo e cerchiamo di vederla dentro alla realtà ecclesiale della nostra chiesa, della vostra chiesa. La prima è essere qualcuno che segue. E che cosa vuol dire nella chiesa essere qualcuno che segue? Vuol dire che nella chiesa ci debbono essere delle guide che tracciano il cammino. Allora io non voglio qui fare da sponsor agli anziani della chiesa, anche se lo sono stato per oltre 40 anni. Cioè significa che se io sono un discepolo di Cristo, scelgo di sottomettermi alle guide che il Signore ha previsto nella chiesa in cui io mi trovo. Sottomettermi cioè a un'autorità che pure è umana, ma che in qualche modo nel mio contesto Dio mi chiama a seguire. Guardate, un conto è voler servire e un conto è essere servi. Non so se avvertite la differenza. Il voler servire implica una decisione di autonomia. L'essere servi implica fare qualcosa che qualcun altro mi dice. Significa essere qualcuno che ammette di non conoscere tutta la strada da solo. Significa mettersi in una posizione di umiltà per apprendere, per seguire qualcun altro. Se non abbiamo chiaro questo concetto, rischiamo di essere dei credenti anarchici. E Dio sa quali guai producono i credenti anarchici in una chiesa. Non voglia Dio che qualcuno di voi abbia questa etichetta. E allora la domanda che ci possiamo porre, guardate, io sono stato, come ho detto prima, per un sacco di anni anziano della Chiesa, troppo forse, forse fin troppo giovane. Le situazioni sono avvenute in maniera tale che a 28 anni ero già anziano della chiesa di San Lazzaro, una piccola chiesa, con l'inesperienza e le difficoltà e gli errori che ho commesso. Ma oggi che non sono più anziano, questa domanda è per me: da chi a chi scelgo di sottomettermi nella chiesa oggi? Paradossalmente mi devo sottomettere a mio figlio, che oggi è anziano della chiesa, e credetemi, non è una cosa facile né per lui né per me, ma io devo imparare la sottomissione che non ho mai imparato nei precedenti 40 anni rotti di anziano. C'è una lezione meravigliosa nell'apprendere la sottomissione agli altri. E ne abbiamo bisogno. La seconda cosa era essere scolari, essere studenti, essere apprendisti. Vi ricordate? Primo l'imitatore, secondo... E allora la domanda si ripropone. Studente nella Chiesa? Sì. Significa cioè che io mi rimetto continuamente in questione, che non mi considero uno che non ha più niente da imparare. Accetto che altri entrino nella mia autonomia e vi apportino dei cambiamenti. Ma non è mica facile. Ci sono dei caratteri e delle personalità che sono toste. Ma questo è il lavoro di Dio nella nostra vita. Quello di rimodellare la nostra persona e la nostra personalità per imparare l'arte dell'essere continuamente a scuola. Vedete, se io continuo a pensare, dicono quello che vogliono, tanto io continuo a pensarla a modo mio, e credetemi, non è un pensiero così blasfemo come pensiamo sia, non faremo mai passi davanti. non saremmo mai veramente discepoli che crescono. Gli altri vedono meglio di noi. Io resto, cioè, dove sono arrivato. Paradossalmente, noi siamo in grado di accettare maestri in tutti i campi. Se io voglio cominciare a sciare, devo prendermi un maestro, devo fare quello che dice lui, con la musica, con tutto quanto. E non ho difficoltà, ammetto che ho bisogno di imparare. Ma nella Chiesa, che difficoltà, accettare di rimettermi in questione. La vivo sulla mia pelle oggi, vi racconto questa. Quando ero anziano nella Chiesa avevamo un sistema, ciascun anziano poteva scegliersi i messaggi che voleva, avevamo questa libertà dello spirito, parola molto in voga, no? Nelle nostre chiese. Poi siamo passati ad un sistema un po' migliore, cioè a inizio anno individuavamo dei soggetti e ci preparavamo in modo da dare alla Chiesa un insegnamento più globale. Bene. Nei miei ultimi anni da anziano io vivevo una bella vita. Avevo 400 studi catalogati nella mia raccoglitore e potevo sbizzarrirmi come volevo. Anche questo del discepolato, anche se mi è costato un po' di lavoro. Adesso che ci sono i nuovi anziani hanno cambiato metodo. Decidono giustamente loro i testi che vogliamo apprendere, ma mi danno loro il testo. E nei 400 e passa sermoni non sempre c'è quello lì. E io devo ricominciare a sfogliare i commentari biblici, i testi biblici, la scrittura, le varie versioni per prepararmi. Che fatica! Che fatica! Eppure, è una cosa così necessaria e mi fa un gran bene. C'è proprio nelle nostre chiese l'errore che viene chiamato il peccato d'origine del protestantesimo, l'individualismo. C'ho il Signore, c'ho la Bibbia, posso andare a fare tutto, la libera interpretazione del testo. È un male oscuro da cui facciamo talmente fatica a liberarci, anche perché siamo italiani, individualisti per nazionalità. Oltre che per natura, però se noi rimaniamo così, mentre il credente che non si sottomette resta un credente anarchico, il credente che non accetta di stare a scuola è un credente arrivato e non potrà più produrre niente. Non posso essere maestro se non continuo ad essere scolaro. E l'ultimo, essere degli imitatori. Essere degli imitatori significa seguire dei modelli. Colui che imita è una persona che sa di non essere perfetta e cerca in persone migliori di lui, in persone che hanno ricevuto dal Signore delle capacità e dei doni di migliorare. Essere imitatore significa avere di sé un concetto sobrio e umile. Nessuno è maestro a se stesso. Tutti noi, che lo vogliamo o meno, seguiamo dei modelli. Quando vado a predicare in chiesa che dove è stato mio padre a predicare, quasi inevitabilmente mi dicono: sapete cosa? Predichi esattamente come tuo padre. È una cosa che mi ha fatto incavolare, perché io volevo sempre distinguermi da mio padre. Ero domenica a Poggio Bertini per i 70 anni dei campi, diversi credenti che mi hanno salutato mi dicono ancora: saluto te, ma vedo tuo padre. E la salso lo padre. Eppure è così. Una delle cose che mi dava più fastidio in mia moglie era proprio questa, perché mi diceva sempre: assomiglia a tuo padre, ma non era un complimento. Io ho avuto dei maestri che ho imitato. Alcuni di questi hanno prodotto un gran beneficio alla mia vita, altri un po' meno. Per alcuni ho dovuto riconoscere il debito di riconoscenza e anche gli errori che ne sono stati. Io ho avuto un grande padre spirituale. Se lo chiedo a Luca, Luca mi dice sicuramente chi è questo padre spirituale. Dove sei, Luca? Non c'è. Ah no, c'è. Chi è il mio padre spirituale nella mia vita? Giuseppe Barbanotti. Giuseppe Barbanotti. Eppure, Giuseppe mi ha insegnato un sacco di cose, ma mi ha anche trasmesso degli errori. E dunque dobbiamo essere realisti. Abbiamo bisogno di maestri, abbiamo bisogno di padri spirituali, abbiamo bisogno di guide da imitare. Dobbiamo essere consapevoli che queste guide ci trasmetteranno delle cose buone e noi dovremo poi fare un discernimento nel tempo delle cose che dobbiamo lasciare. Ma se non le abbiamo, se non le abbiamo, saremo credenti orfani. Saremo credenti orfani. Allora, credenti anarchici, credenti arrivati, credenti orfani. Vorreste essere qualcuno di quelli? Mi auguro proprio di no. Mi auguro che queste riflessioni che facciamo insieme questa sera possano essere usate dallo Spirito di Dio per farvi riflettere, per farci rimettere in questione. È una cosa difficile, è una cosa che non vorremmo fare, ma è una cosa di cui tutti abbiamo continuamente bisogno. Nessuno di noi può dire adesso io non ho più bisogno di nulla. Quando saremo nel cielo, certo, ma intanto che siamo sulla terra, abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio continui a lavorare nelle nostre vite, giovani o meno giovani. Non avrei mai pensato che a 70 anni avrei dovuto di nuovo ripercorrere certi cammini che pure il Signore ha preparato per me e che mi sono utili e riconosco la loro utilità. E ringrazio il Signore perché lo sta facendo. Allora, fratelli e sorelle, o sorelle e fratelli, oggi le donne devono essere messe prima degli uomini e noi non vogliamo mantenere antiche tradizioni in questo campo. Che cosa vi ha detto il Signore questa sera? Lasciate perdere quello che ha detto Gioele, ma io sono sicuro che Dio vuole usare queste riflessioni per farvi riflettere e per produrre in voi dei cambiamenti. Siamo ad un incontro, a un ritiro di chiesa, a inizio dell'anno ecclesiale. Quale occasione migliore per permettere allo Spirito di Dio di lavorare per cambiarci e fare di noi dei reali, autentici discepoli di Cristo in cammino con i nostri fratelli, con le nostre sorelle, con le nostre sorelle, con i nostri fratelli, nella nostra Chiesa, nel cammino che il Signore ha scelto per noi. Signore Dio, sappiamo di non essere quelli che dovremmo. Sappiamo, Signore, che è difficile seguirti. Sappiamo che è un cammino, è un combattimento che ci vede più volte sconfitti anziché vincitori, ma ti ringraziamo perché in Cristo possiamo mantenere ferma la speranza e la certezza che tu ci userai come hai fatto fin qui e continuerai a farlo perché vuoi onorarci con la tua presenza, la tua potenza, la tua guida, le tue promesse e la tua consolazione. Amen.
Amen. Amen.